Buongiorno a tutti, ben ritrovati, puntata numero 38 di G-Cookies. Anche oggi, come nelle 38 puntate precedenti, abbiamo con noi Francesco.
Buongiorno a tutti, bentornati. Scusateci tanto per la questione del ritardo, perché siamo fuori da parecchio tempo e sarà già 2 mesi e mezzo. Scusate, ma ho delle scuse buone perché è stata colpa
bene.
Mia.
È stata colpa tua relativamente. Trovare sempre lo spazio tra gli impegni di lavoro, la famiglia e altre cose è sempre un po' complicato.
È un po' complesso, è un po' complesso, vero.
Bene, però la tua colpa, diciamo così, è anche una questione che invece ci torna utile, perché chi di noi mai ha fatto una Maker Faire? Tadan!
Io, scegli me. Citazione stupida di Shrek. Vabbè, basta, abbiamo perso la metà degli ascoltatori che non ne avevano già cancellato il feed perché pensavano che fossimo
quindi
morti.
La metà che non hanno aggiornato il feed li avevamo già persi, quindi quell'altra metà
sì, e ora è un'altra metà con questa
finita.
Citazione stupida. Va bene.
Quindi l'argomento principale di oggi sarà: come cacchio ti sei organizzato, come è stata questa Maker Faire, cosa ne hai cavato e quali sono stati gli sviluppi. Ovviamente parleremo anche di che cosa hai presentato alla Maker Faire, altrimenti qua non solo di perdere, ma non ne guadagniamo neanche uno di ascoltatore.
Quindi con tutte le domande che mi hai detto posso fare un monologo di tipo 6 ore e mezza, intanto tu puoi andare anche a fare pranzo, penso. Allora, mettiamola così, cos'è la Maker Faire? La Maker Faire è un evento mondiale organizzato, mi pare che la prima che abbiamo fatto sia di San Francisco, nella San Francisco Bay, quindi più o meno vicino alla Silicon Valley, insomma, da quelle zone lì. E l'obiettivo era far presentare alle persone che si definiscono maker, che poi non sono altro che gli artigiani moderni, perché se tu fai il paragone, il maker è un artigiano moderno e è artigiano anche della parte più elettronica, ma c'è tantissima meccanica in queste cose. Per esempio, sentivo che alla Maker Faire di San Francisco hanno presentato delle cose puramente meccaniche, tipo una sedia con le gambe da ragno, non so se vi ricordate Wild West.
Sì, ho capito.
Ecco, ma completamente meccanica, che devo essere sincero, tanto di cappello, perché fare queste cose con leve, leveraggi, bla bla bla, meccanici che funzionano bene, dovreste guardare dei video di sculture cinetiche fatte con i Lego. Quella è la meccanica di base e pensate, Mizzica, a me non sarebbe mai venuto in mente di mettere così gli ingranaggi, le leve, è un casino.
Io ho visto il filmato e fa anche un po' impressione, devo dire la verità,
Assolutamente, però ci sono delle cose geniali. Mi hanno raccontato che c'era, cioè mi hanno raccontato, ho ascoltato dal post da Scientificast uno che è andato lì per lavoro. Io l'ho invidiato tantissimo, ma proprio tanto. E fatto sta che ha detto che c'era in un posto una specie di drago grosso come un tir a 3 teste che sputava fuoco.
Ah beh, sì.
Ma
sì,
fuoco
sì,
vero?
Sì. Quella è normale, cioè è la normalità di queste cose.
E mettiamola così, a Torino, che è una città piccola, con una realtà piccola, molto piccola, dobbiamo dire tante grazie a Officine Innesto, che poi era Officine Arduino. Arduino, da quello che ho capito, ha un po' abbandonato Torino, è molto più orientato in America adesso. Infatti Banzi non c'era.
Guarda un po'.
E quest'anno a Torino non hanno organizzato un evento ufficiale dell'Arduino Day.
Ottimo.
E quindi secondo me hanno un po' lasciato perdere questa città, io sono molto molto triste, anche se io non do soldi ad Arduino perché compro l'ESP, però comunque come movimento
io,
ce n'era.
Io no, comprate Arduino, sentite la voce della vostra coscienza, comprate Arduino.
A parte che le ultime schede che ha presentato sono una figata pazzesca, secondo me. Però poi ne parliamo dopo se non abbiamo raggiunto le 6 ore. Allora, Torino, Officine Innesto, il Fab Lab, che da quello che ho capito è finanziato abbastanza da Officine Innesto, e il Toolbox, che è un posto dove si fa co-working molto grosso, e insieme condividono questo enorme capannone che hanno recuperato dal disastro. È in un posto fichissimo perché è in mezzo a un bivio della ferrovia di Torino, e quindi tutte le volte che vado, io vado 10 minuti prima, mi fermo lì sulla ringhiera e guardo i treni che passano, perché penso sia una certa malattia che mi fa fare questo, però funziona così.
Fa molto
così.
Sheldon questa cosa qua.
Bravissimo. Solo che non sono un fisico teorico, vabbè.
A fisico pratico.
Un elettronico pratico, tutto il tempo mi trasformo in una rivista. Va bene, smettiamola con le stronzate, se no non riusciamo più. Allora, Toolbox, Officine Innesto e il Fab Lab organizzano da 5 anni la Mini Maker Faire, che è associata al circuito della Maker Faire, ma visto che è organizzata dalla community l'hanno chiamata Mini. Il primo anno era nella via davanti al Toolbox delle bancarelle fuori, cioè hanno chiuso tutta la via e hanno fatto queste bancarelle. Poi la cosa si è evoluta e quest'anno eravamo, mi pare, in 85 espositori.
Credo che quindi l'anno prossimo
quindi
sarà anche peggio.
Non pochi. No, hanno finito gli spazi, non so se ne recuperano altri.
Ok. Pensavo si potessero allargare ancora di più.
E c'è ancora tipo il doppio di quello che hanno come stabile in disuso, ma penso che ristrutturarlo costi una certa cifra, oltre al fatto che costi caro anche, cioè che sia difficile ottenere i permessi. Ma non so bene com'è la faccenda.
Immagino.
E quindi cos'è successo? Visto che hanno fatto la Call for Maker, ho detto, ma io il progettino funzionante ce l'ho. Ne ho parlato ed è sempre piaciuto a tutti quelli a cui ne ho parlato. Nel podcast ne parlo praticamente dalla puntata numero 2, se non vado errato. Perché la base è sempre quella, e attenzione, sempre quello è. Cioè, non ho mai cambiato neanche la scheda, è ancora il Raspberry quello senza l'HDMI.
Ecco. Ottimo.
E lui funziona, gli ho cambiato 3 SD perché piano piano si corrompono, ma quello è un baco che con il Raspberry ci porteremo dietro per sempre, e quindi funzionerà così. Allora, che ho fatto? Ho detto, vabbè, proviamo a iscriversi, anzi ho detto alla moglie, senti, ma se provassi questa cosa? E Valentina mi ha detto, non se provassi, tu ci devi provare subito.
Allora perché? Perché tua moglie... come la mia, crede più in te di te stesso.
C'hai ragione, è vero.
A chi lo dice? A me lo stai dicendo.
sarà per quello che ci siamo scelte, no?
Probabile.
E comunque, ho fatto l'application e non era pronta una mazza, niente. Avevo solo il post che c'è sul blog e la foto dello schema a blocchi.
E basta. Tanto.
Allora, ho fatto l'application, gli ho scritto com'era il progetto, gli ho mandato lo schema a blocchi e ho detto, boh, vediamo, secondo me non mi accetteranno mai. La Maker Faire era il 2 giugno, la chiusura della Call for Maker era, mi pare, il 15 maggio, aspetta che vado a prendere il calendario perché poi è stata una roba molto molto divertente questa cosa qua. Allora, la fine della Call era tipo il... l'11 maggio, e ho pensato, boh, ci sono ben 2 settimane piene di tempo. Sti fetenti hanno allungato la call fino al 16. E io sono stato scemo e ho detto, tanto non mi prenderanno mai, perché devo cominciare prima che mi confermino?
Certo.
Il 17 mi hanno mandato la mail di conferma, ho perso tipo 3 anni di vita mentre l'ho letta e ho pensato, allora... Mi rimane una settimana, no, 2 settimane piene, di cui un weekend non posso perché ci sono dei parenti a casa, quindi non mi resta che fare il weekend prima e tutte le altre sere. Allora io per 2 settimane ho dormito 4 ore per notte, perché io non volevo prendere l'impianto che ho a casa e portarlo là. Perché poi riportarlo qua diventava un piccolo casino. E quindi che ho fatto? Ho raccimolato tutto il materiale e l'ho rifatto.
Certo.
Per fortuna che mi ero comprato da Pimoroni la scatoletta del Raspberry Pi Zero, quella con la, con lo spazio per la telecamera. Devo essere sincero, è una figata, perché non so se hai mai visto la telecamera del Raspberry.
Sì, quella con il flat.
Ha quel flat antipaticissimo, sì, ma proprio sì, antipatico sì. Forte. Nella scatola, a parte che il Raspberry Pi Zero, se avete la telecamera, quella per il Pi normale, ci va l'adattatore, perché il connettore del flat è di 4 mm più stretto. C'è.
Mica potevano farlo uguale.
Infatti, c'è un flat con l'adattatore giusto per la telecamera, in modo tale che faccia il giro e la telecamera combaci perfettamente con la sua sede. Quindi praticamente bene. In questa scatoletta c'è la telecamera che spunta in maniera perfetta.
Vedi.
E quindi ho pensato, vabbè, mettiamo su il Raspberry e partiamo. Sono partito il 17 per presentare il progetto il 2. Allora, è ovvio che ho riciclato l'80% del codice.
Beh, vabbè, perché comunque funzionava. Cioè,
sì,
dire.
Il bot Telegram ne ho fatto uno extra giusto per fare la demo. Ho riportato tutto sulla Raspberry, ho installato il sistema operativo, tra l'altro versione diversa da quella che ho io sull'altro, quindi ho dovuto fare un po' di aggiustamenti. La maledetta libreria di Python per il bot Telegram è ancora cambiata, insomma non è stato proprio banale aggiustarlo, ma in una serata avevo il bot funzionante. Tra l'altro ho sfruttato il famoso router giallo, perché io non vado a una fiera dove non ho le password della Wi-Fi e non ho gli indirizzamenti come voglio io sulla Wi-Fi. E quindi che ho fatto? Ho configurato tutto per parlare con il router giallo.
Certo.
Quindi il mio progetto era tutto intorno a questo router, che tra l'altro ho detto, in qualunque modo vada, ho una chiavetta di 3 per la connettività, una saponetta di Team, la Wi-Fi che mi possono dare loro. Ho persino preso in prestito dall'ufficio uno dei router che uso per le sedi remote, che ha la chiavetta dentro. E quindi in qualunque modo, visto che questo fantastico router giallo, se non l'avete comprato, compratene 10. Visto che lui ti fa la tua LAN partendo da qualunque fonte, cioè puoi anche fare il tethering con il cavetto dal cellulare. Cioè senza neanche fare il wifi, ma lo attacchi alla USB. E a questo punto ho fatto tutto lì intorno. Ho dato fondo a tutta la scorta di Wemos sensori, non ho più niente. Ho consumato tutto. Mi sono risaldato tutto, ho fatto tutti i codici. Anzi, ho fatto anche una miglioria. Ho abbandonato tutta la parte web server sul Raspberry e ho fatto tutto con MQTT.
Vedi.
Quindi mi sono scaricato la libreria MQTT per Python, PAO MQTT mi sembra sia. Sì. L'ho imparata, ho scaricato Moschitto, l'ho imparato, ho capito un attimo come girava la faccenda, sono persino riuscito a usare, ed è la cosa che è piaciuta di più in tutta la fiera, il display Squix. Quindi le ink di cui avevi parlato tu qualche...
Sì. Quello che abbiamo resistito 5 minuti prima di comprarlo.
Allora, tu hai resistito 5 minuti, io forse 10 giorni, ma non tanto di più, ecco. E visto che ce l'avevo lì, perché ovviamente noi come The Bravi Maker compriamo tutto e mettiamo tutto nel cassetto, ce l'avevo nel cassetto e ho detto adesso imparo a usarlo. È una figata pure lui. Secondo me ci potrebbe stare persino una puntata dedicata a questa cosa, perché...
È probabile.
L'utilizzo è molto diverso da un display LCD OLED, perché le ink, come tutti voi sapete, se non lo sapete andate a prendere qualche puntata di pillole di bit che ne ho parlato. Le ink è fatto in modo tale che quando lui non cambia stato non consuma niente, è come se fosse spento. Quindi non è che dici è in stand by e consuma poco, non consuma una mazza. Quindi il giro di gestirlo è stato veramente banale. La Wemos, no, la SP8266 che ci sta dietro, è in deep sleep. Si accende, dice al Raspberry, senti, dammi le informazioni, con una chiamata in MQTT. Poi si mette ad aspettare un altro topic sullo stesso server MQTT. Il Raspberry gli risponde con una stringa. Lei prende la stringa dall'MQTT, fa il parse, disegna sul display e si spegne.
Perfetto.
Aggiornandolo una volta ogni 10 minuti, perché in fiera non potevo aggiornarlo una volta ogni ora come farei a casa. Due giorni di fiera, quindi 20 ore circa, ha consumato il 12% di batteria.
Ma dai, cioè, praticamente
una figata. Sì, sì, sì. E questo display, io per fortuna che ho comprato il kit quello figo, cioè la scheda sì. con il display, con la ESP, la batteria, il case e l'FTDI, quello per programmarla.
Sì, 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 sì. Io invece ho comprato quella più...
Quella di grezza.
Esatto, più, più economica.
Sì, che alla fine faceva una ventina di euro di differenza.
Sì, 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 abbonate. Vabbè, ma io avevo già anche l'FTDI per la programmazione, che poi non è un FTDI, ma è un'altra cosa. Comunque, sempre il convertitore seriale USB, ecco, quello
giusto,
è
giusto.
Il suo nome.
Poi diciamo che ho anche fatto un'altra modifica. Penso di averne parlato anche di questo progetto qua. Insomma, io parlo sempre delle stesse cose, forse sono anche noioso. Non so se ti ricordi il sistema che misura quanta corrente consumo.
Francesco, tu te lo pensi, ricordi? Che io possa non ricordarmi di quella, okay. Allora, di quella cosa lì che tu sai che posso dire come si chiama?
No, non dire niente.
Non ecco.
Allora, quel sistema che io avevo fatto tre anni fa, con Arduino Yun, perché era l'unica scheda che avevo per le mani con il Wi-Fi.
Mm-mm. Ah, certo, certo.
Avevo trovato la scatola di plastica per metterla nel quadro elettrico, quindi la classica forma DIN, proprio apposta per l'Arduino Yun. Mi ero messo lì, l'avevo programmato, fatto tutto, con il display LCD 320x240 a colori di Arduino. Non so se te lo ricordi.
Sì, sì, sì.
Un display con delle librerie che aggiornano a una velocità imbarazzante, talmente è bassa. Comunque lui sta lì che lavora nel mio quadro elettrico da 2 anni buoni. Ma uno, l'Arduino Yun costa 70 euro.
Mica.
Diciamo che 70 euro è stato Raspberry a parte il budget della spesa di tutto quanto. Tranne il dove l'ho montata, ma ve lo racconto dopo. Allora, che ho fatto? Mi sono comprato un'altra pinza amperometrica, quella lì blu, che è la, come caspita si chiama, la, Dio buono.
SC qualcosa, com'era?
Sì.
Insomma, quella senza la resistenza.
O è sì, quella lì che lui tira fuori la tensione, non la corrente. Cioè lui, quindi, in base a quanto stai consumando, varia una tensione da 0 a 1 volt.
Quindi è quella con la resistenza integrata.
Sì,
esatto.
Tu devi fare un circuitino con una serie di resistenze e un condensatore per alzare leggermente quella tensione lì, ma sono due resistenze e un condensatore. E sperando, ci ho provato, funziona sulla Wemos. Quindi ho abbattuto il prezzo, perché la Wemos costa 4 euro. L'OLED costa 5 euro e la schedina dove ci ho saldato i componenti costa, mi pare, 60 centesimi. La pinza che avevo fretta l'ho comprata su Amazon e l'ho pagata.
Quello che è costato di più alla fine è stata la pinza amperometrica.
A questo punto mi è costato tutto molto meno dell'Arduino, essenzialmente. E funziona.
Ai, ai,
Giuliano, sei ancora con noi?
Ti ho perso.
Giuliano? Pronto?
Adesso ti sento. Adesso ti sento.
Ok, dov'è che ti sei perso?
Non mi ricordo. Sì, non stavi dicendo che hai comprato tutte le cose a dei prezzi.
Ah, perfetto. Non ti sei perso molto. Comunque sì, ho speso molto meno per fare tutto rispetto a comprarmi un Arduino Yun, che tra l'altro ora c'è la versione 3, costa un sacco di soldi, fa un sacco di roba, eccetera.
Sì, ma mi chiedo anche se ne valga la... Cioè, visto...
No, assolutamente no.
Cioè, una volta che tu hai un Raspberry, dell'Arduino Yun, effettivamente...
Raspberry non c'entra, è la Wemos.
No, sì, ma dico... No, perché stavo pensando, dice, no, però l'Arduino Yun c'ha dentro quel micro Linux, eccetera, eccetera. No?
Ma io l'ho usato solo per la Wi-Fi, non l'ho
ma
usato
infatti...
per il server Linux che ha dentro l'OpenWrt, tra l'altro.
No, ma infatti, poi tra l'altro, no, ma infatti, No, allora, secondo me non si può confrontare con l'ESP, sicuramente no, perché non sono esattamente la stessa cosa. Forse è più confrontabile con un Raspberry, però a quel prezzo lì, se lo confronti con
Ma
Raspberry,
no,
non c'è proprio
neanche, no,
neanche.
non è neanche paragonabile con i Raspberry perché sono due cose profondamente diverse. Diciamo che l'Arduino Yun è una scheda per fare cose da microcontrollore un po' più evolute, perché per esempio sull'OpenWrt ci puoi mettere sopra un server web fatto bene, perché lui ha anche una scheda micro SD, quindi magari ci metti delle immagini e queste cose qua. Ci puoi mettere su magari un bot Telegram un po' strutturato, un po' più strutturato di quello che puoi mettere su una Wemos che ha poca memoria. Però non può fare tutto quello che fa il Raspberry, secondo me. E quindi io all'epoca
Infatti.
l'ho usata solo perché aveva il wifi e perché avevo quella. Diciamo che è molto sprecata. Adesso, se uno dovesse fare una cosa con un Arduino, si compra il Maker 1000 wifi o il 1100. E l'Arduino c'ha il wifi dentro e fa tutto quello che fa quella lì. Ma la Wemos costa comunque molto, molto meno.
Nonostante abbiano aumentato i prezzi.
Sì, no, no. Poi ne parliamo di questa cosa che mi ha fatto girare le scatole, ma vabbè. Praticamente ho rifatto tutto quello che avevo già fatto, l'ho ottimizzato e secondo me poi andrò anche tempo permettendo a sistemare in casa, togliere il server web, mettere l'MQTT, quello con lo Yun resterà lì finché non si brucia lo Yun. Quindi non lo tocco. Poi, tra l'altro, ho scoperto che Arduino, lanciando le ultime schede, ha lanciato già la scatola DIN fatta apposta per la serie Maker. Quindi,
Ah, ecco,
tu
vedi.
hai la scatola DIN, mi pare, da larga 4 moduli, quindi è abbastanza larga, con sul fondo una 1000 fori, già con la sede per piantarci dentro la Arduino Maker, così hai anche il posto per metterci o uno shield o farci tu il tuo circuito. È molto carina.
Ah, sì, interessante.
Non ho trovato cose simili per altre schede. Dovrei andare a cercare se ci sono delle schede per DIN, per esempio Leroy non le ha. Delle schede DIN vuote dove tu ci metti dentro le tue cose. Ancora
Ah,
non l'ho trovata.
ma a quel punto lì probabilmente conviene farsi, cioè, stamparsela.
Ma devi disegnarla, devi avere il progetto giusto
No,
con le dimensioni giuste.
ma figurati se su qualche Thingiverse di quella roba lì non ci sono già le
Ah
scatole
beh,
già
giusto, vero. Noi
pronte.
abbiamo l'internet che ha già fatto tutto.
Bah, ma figurati.
Bene, bene. Quindi a che punto sono arrivato? Mi sono fatto il progettino e a un certo punto funzionava tutto. Cioè io accendevo, attenzione, per alimentare tutto, visto che a batteria ne ho messo solo uno di sensore, cosa ho fatto? Ho comprato un caricabatterie USB con tante USB. Con
Certo.
8 porte, da 2 ampere l'una. Io pensavo, sì, non le uso mica tutte, e invece le ho usate tutte 8. Anzi, le ho usate tutte 8 e l'alimentatore del router era uno da telefonino, attaccato sulla ciabatta dietro, perché il router giallo è tanto figo, ma per accendere il wifi ci mette quasi un minuto e mezzo.
Ah.
E quindi se io accendo tutte le schede quando non c'è il wifi si impallano. Si impalla il Raspberry, si impallano le Wemos. Quindi io prima ho acceso il display, poi ho attaccato, cioè il router, e poi ho attaccato tutto il resto.
Yes.
Insomma, alla fine sono riuscito a farmi il progetto con la centralina con la videosorveglianza. Mi sono fatto il sistema che monitora il consumo della corrente e ho attaccato tutto il progetto lì, giusto per vedere che si vedesse. Ho attaccato un bollitore per fare il tè, per vedere quanto consuma e farlo vedere agli avventori. Ho preso una scodellina e ci ho messo dentro un sensore impermeabile che è quello che uso per l'acquario. Avevo il sensore di temperatura ambiente fatto male, tra l'altro perché era un DHT22 attaccato dietro a una Wemos sempre accesa perché aveva il display, quindi la lettura era completamente falsata perché la Wemos è sempre accesa a scalda. Mi sono fatto la shield con il relè e la shield quella che cambia il colore del LED.
Ah, ok, certo.
E poi il problema era come lo presento? Perché non sembra, ma è tanto figo parlarne oppure mettere i sensori sparsi a casa, ma come lo presenti un sistema domotico di questo tipo? Che si chiama la domotica fai da me e non come dici tu, ok?
No,
Chiaro?
io per... No, allora, tutti sappiamo che cosa vuol dire IoT, che sarebbe l'Internet of Tucci, giusto?
Ah, questo me lo registro, grazie. Diventerò ricco.
No, perché non dico di andare ad ascoltare la puntata dove abbiamo parlato della... No, non lo dico, non lo dico.
Bravo, bravo, bravo. Sapi che quando lo hai detto io ho riso comunque per le 6 settimane
Sì.
successive, ma penso anche gli ascoltatori.
No, ma guarda che tanto io, cioè, ogni volta che ne accenniamo anche sul canale, cioè, è sempre una risata continua. Ma io però te l'ho detto, era il punto focale, cioè quella se la ricordano tutti. Cioè, capito, fai la domotica, arredati la tua tuccia, capito?
Smettila, basta, basta.
Facevi un brand di quelli micidiali, cavoli, dai!
No, 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 ampiasnen, come dicono qua, non mi piace.
Vai,
Va
vai.
bene, allora, continuiamo col fatto che ho
Come l'hai
inaugurato.
presentata?
Innanzitutto, per saldare tutto, ho inaugurato il saldatore nuovo che mi è arrivato per Natale.
Sì, però.
Dre me l'ha fatto questo saldatore fichissimo a gas.
Bellissimo, a gas. Perfetto, bello, te lo porti in giro. Non lo usate per fare queste cose. Io vi prego, fatevi un saldatore decente, perché...
Sai, no, allora, il mio saldatore è vero, quello che io usavo, anzi, io ho cominciato quando facevo le superiori a saldare con l'istantaneo.
Ecco, io ce l'avevo, sì, io ce l'avevo alle elementari, però è
Quel
uguale.
pistolone enorme che poi a un certo punto è morto e l'ho buttato via. Poi me ne ero comprato uno, ma tipo 12.000 lire, quindi tu pensa quando? Di quelli con il filo che attacchi, diventa caldo e basta.
Certo.
Visto che questo della Dremel, facciamo pubblicità gratis perché a me la Dremel non dà niente, fa non solo da saldatore, fa anche da fiamma per le guaine termorestringenti, fa da pirografo, taglia la plastica, taglia il polistirolo, cioè tutto quello che puoi fare a caldo. È molto versatile e soprattutto funziona dappertutto, quindi basta che tu abbia la bomboletta del gas. E per saldare fa il suo sporco lavoro.
Sporco, infatti.
No, dai, le saldature le ho fatte abbastanza bene, a parte quella sera lì che stavo diventando scemo, che non funzionava il sensore di corrente perché un maledetto filino di rame che era la guaina del sensore di corrente era finito sotto il connettore della shield e aveva messo in corto i due pin della seriale.
Quella è stata veramente brutta,
Che ore erano? Era mezzanotte.
Ma sì, tipo mezzanotte, una cosa così.
E tu trovalo con la luce della scrivania quell'affare lì. Non è
Sì,
che io
sì.
c'ho il faro, la scialitica che usano in sala operatoria. È pazzesco, pazzesco. Comunque, ho fatto tutto come lo presento. Stavo pensando di prendere un cartoncino un po' spesso, di disegnarmi la piantina di una casa e di mettere le cose lì. Giusto.
Il classico plastico visto dall'alto, dai.
Problema numero uno, le scatole. Non avevo assolutamente il tempo di andare a farmi stampare delle scatole decenti per i circuiti. E il problema numero due era che io non volevo nasconderli troppo, perché sennò non vedi una mazza e non sai come è fatto.
Certo.
Problema numero tre, ci ho provato con le scatole, non so se è presente quelle della Gavis, non le incassate, quelle che si mettono sul muro da ufficio.
Sì.
Ecco. Ho pensato, compro i tappi e a caldo taglio il buco sul
Sì,
tappo.
potrebbe essere un'idea.
È una roba impensabile, assolutamente non fattibile, perché sta plastica è spessissima. Tagliare a caldo, devi farlo bene in una zona areata, non di notte quando sei stanco perché rischi di farti male. Insomma, un disastro. E poi dovevo disegnarmi sta cacchio di cosa che era più grande della mia scrivania, diventava difficile. Un pomeriggio siamo passati da IKEA a mangiare. Io sono uscito prima, abbiamo fatto delle commissioni, siamo tornati, ci siamo fermati a mangiare da IKEA. E quando tu entri da IKEA, non so in quella delle altre città quanto quella di Torino, tu entri, al posto di entrare nell'esposizione mobile, vai direttamente verso il ristorante e passi davanti all'ultima zona dell'esposizione mobile, che è la zona dei bambini.
Con la famosa pallina, quella vasca delle palline?
No, no, sotto c'è lo Smoland, che è quello dove tu lasci. No, no, è la vendita dei peluche, il fanino di legno. Okay. E sai che cosa Ikea? Una casetta per le bambole fatta di legno.
E lì si è accesa la lampadina senza il Wemos.
La lampadina della moglie. Ci ha pensato lei. Ha detto, ma perché non prendi questa? E io, madò, che bella idea. Comprata, montata, ho messo tutto sulla casetta.
Ah, hai visto.
Poi, tra l'altro, ho fatto il buco nella parete dietro della casetta. Ho fatto uscire tutti i fili, e dietro ci ho messo la ciabatta, l'alimentatore per le USB, quindi era un unico enorme kit che io attaccavo alla corrente e funzionava tutto.
Tra l'altro, con la semplicità di fissarlo con delle viti autofilettanti dietro.
Viti comuni, sì, io ho comprato un portalampade di quelli brutti bianchi di plastica, ci ho attaccato il filo dietro, il filo l'ho attaccato sulla shield del relè, ci ho vitato la lampada e l'ho messo lì. E uno dei quattro vani della casetta c'ha la lampadina che si accende.
Senti, ma la casetta quanto costa?
Oddio santo, aspetta.
No, ma dico, cioè è una cosa tipo 10, 20, 30 o 100, 150?
No, sulla trentina di euro. Adesso aspetta, sto aprendo il sito di Ikea, casa bambole. Sì, se Ikea si aprisse subito bene, va bene, casa
bambole. Ma fatti una linea decente, dai.
Ti ricordo che ho il gigabit, talmente tanto gigabit che la mia rete non regge il gigabit, quella interna. Allora, la casina di Ikea si chiama Flisat e costa 30 euro.
Beh sì, dai, anche perché comunque se prendi il legno ti ci metti a tagliarle, bla bla
no,
bla.
No, è già tutta fatta, c'è le vitine, è proprio modalità Ikea, 20 minuti montata tutta. Di legno tra l'altro molto carino, legno di abete penso. E quindi è perfetta, ci ho applicato le cose, ho fatto i buchi per far uscire i fili e il lavoro era oggettivamente bello da vedere.
Cioè, insomma, una soluzione buona. Grazie moglie, grazie.
Grazissime, grazie Ikea, tra l'altro te la butto lì, sai che Ikea sta facendo una partnership con Lego?
Basta. Non ci andare più.
Ah, sta anche facendo una partnership con Sonos, quelli delle casse wifi.
Sì, quella la sapevo.
E anche con Adidas ne sta facendo partire altre, ma Ikea più Lego si sono proprio montati dalla testa. Boh, abbiamo perso tutti gli altri ascoltatori.
Praticamente.
Va bene, e comunque ho fatto questa casetta che poi non ci stava bene in macchina, cioè io avevo intenzione di metterla nella macchina dietro al sedile del guidatore, era troppo profonda, non ci stava, ho le prove fotografiche, l'ho appoggiata al sedile dietro e l'ho fissata con la cintura di sicurezza.
Guarda, mancava solo che gli mettessi gli attacchi Isofix e poi eri a posto.
Perfetta. E quindi dentro questa casetta c'era il contatore, il misuratore della corrente, il display che non era fissato, era solo appoggiato, faceva abbastanza schifo, in effetti per la prossima volta poi lo fisso in un modo più decente e metto il display del misuracorrente in maniera un po' più visibile perché era messo sul tetto e non lo vedevano tutti, se non lo indicavo io non lo vedevano. Ci ho messo i LED RGB che comandavo dal bot, la connettività faceva veramente cagare, perché tu pensa, centinaia di persone nello stesso posto, la wifi era satura, la quantità di reti wifi a 2.4 era inimmaginabile, la cella di 3 era piena e quindi il bot rispondeva con i suoi tempi, però ha funzionato tutto.
Che è importante.
Molto molto. Poi è stato carino perché sono venuti degli amici a trovarmi, sono persino passati i miei, non l'avrei mai detto.
È stato un successone.
Ma allora, io ho raccontato questo progetto penso una quarantina di volte in 2 giorni.
Ottimo.
L'orologio Mi ha detto che in questi 2 giorni, dietro al mio tavolino, perché io non è che mi sia spostato tanto, perché ero da solo con la casetta che funzionava, il mio Mac con tutti i log visibili del Raspberry, un altro portatilino, quello Linux rosso, che ci faremo una puntata a parte sul mio odio nei confronti di Linux negli ultimi giorni, un monitor che non era neanche mio, che ho preso in prestito dall'ufficio, non potevo allontanarmi.
Certo.
E quindi sono stato sempre lì, infatti io non ho fatto il giro della fiera. Comunque, in 2 giorni, dalle 8 alle 7 circa, io ho fatto 20 chilometri a piedi, stando là dietro.
Attorno al tavolino?
Non neanche, cioè, uno dice, vabbè, giravi intorno al tavolo, non ci ho neanche camminato intorno al tavolo, stavo sempre solo dietro. C'è l'Apple Watch che ha questo sistema per spingerti a non stare troppo fermo, che ha i tre cerchietti con la quantità di ore che stai in piedi durante la giornata, la quantità di minuti di attività attiva che fai e la quantità di calorie che hai consumato.
Sì.
Praticamente no. Le ore della giornata, sì, sono stato in piedi 14 ore, ma i minuti di attività che dice devi farne almeno 30, ha contato 4 ore, quindi 8 volte quello che normalmente faccio.
Infatti.
E sono arrivato a casa domenica sera che ero morto.
Siamo morti.
La prossima volta che faccio una roba del genere mi piglio 2 giorni di ferie prima e 2 giorni dopo.
E 2 dopo.
Boh. La cosa bella è stata durante l'evento. Alla fine io avevo un'ansia della Madonna, perché magari non funziona, chissà se non va, chissà che cosa devo dire, bla bla bla. Ha funzionato tutto al primo colpo.
Insomma.
E questo, gran culo. Due, si sono fermati in tantissimi, ma proprio tanti, a chiedermi come funzionava, come l'avevo fatto, e in tantissimi a chiederti, ma lo vendi?
Guarda, ti giuro, quando hai detto così ho pensato che si fossero tutti fermati a chiederti dove avevi comprato la cassetta delle bambole.
Tu sei un po' antipatico. Ma ti dirò, nessuno mi ha chiesto dove ho comprato la casetta.
Vabbè, dai, meno male. Caspita.
E quindi ho raccontato questa cosa talmente tante volte che ora me la ricordo a memoria, usavo le stesse identiche parole dalla settima volta in poi, ora devo prendere la pagina del blog e aggiornarla con quello che raccontavo.
Senti, ma quelli che ti chiedevano se lo vendevi erano in grado poi di, come si può dire, non tanto replicarsela perché gliel'avresti venuta come sistema chiuso, ma comunque... gestirla.
Mantenerla.
Sì,
esatto. Allora, mettiamola così. Diciamo che il sistema, una volta che funziona, di gestione devi solo usare un bot Telegram, quindi lo usano tutti. Uh-huh. Cioè io sono convinto che se dessi Telegram a mia mamma e le dicessi sentis, mentre sono in vacanza, disattiva l'antifurto, entra, bagna le piante, dai da mangiare ai pesci, esci e riattiva l'antifurto, lei lo saprebbe fare, che lei di tecnologia proprio zero.
No, sì. Questo, cioè, sì, sul funzionamento, diciamo, normale siamo d'accordo, perché mi sa che il vero ostacolo forse è più la prima installazione, no? Dove ti,
ecco,
devi...
Allora, io per vendere una cosa, ne abbiamo parlato anche con Justin la puntata scorsa, se tu togli tutta la parte di analisi di mercato che devi comunque fare, perché non ti metti lì a vendere una roba che poi non compra nessuno, io ho un punto di riferimento. La prima configurazione del Chromecast. Allora, io come dispositivi ne ho configurati tanti. Tutti quelli Apple sono tutti facilissimi da configurare, tutti quelli Google no. Perché Google è un'azienda di nerd fatta per nerd, secondo me.
Che è un'azienda di nerd.
Nerd con la N di Napoli, non con la M di Milano.
Io cosa ho detto?
Ecco. Invece il Chromecast, tu ce l'hai, no?
Sì.
Ecco, il Chromecast tu lo attacchi alla televisione, accendi la televisione, il Chromecast ti dice, ciao, installa l'app sul telefono. Forse ti mette anche il QR code per raggiungerla.
È possibile.
Installi l'app sul telefono. L'app vede il Chromecast e ti dice: senti, lo attacco alla tua wifi del telefono. Sì, fatto. Cioè, mi ha lasciato basito su quanto fosse semplice. Il mio sistema... Allora, devi accendere il Raspberry, collegarti in SSH, mettere il nome della rete wifi e la password, poi accedere al router, assegnargli un reservation sul DHCP, poi accendi tutte le singole schede, anzi devi aver fatto le singole schede in modo tale che si trasformino in access point, quindi ti colleghi, quindi gli dai le password della wifi, quindi torni sul router e alcune cose devi configurare con IP statico, perché per esempio la shield del relè ha un piccolo server web e quindi la centralina deve sapere qual è l'IP statico della shield.
Sì.
E poi devi entrare nel file di configurazione e mettere gli identificativi del bot Telegram, gli identificativi della chat che usi per comandare casa,
certo.
E gli identificativi delle persone che autorizzi. E poi, se per caso devi autorizzare uno, devi entrare in shell, modificare un file di testo senza fare fesserie. No, non è vendibile. Cioè,
guarda, è
costa
veramente...
talmente caro metterlo su.
No, ma
scusa, ti ho interrotto.
No, stavo dicendo, è esattamente quello che dicevamo due o tre puntate fa con chi era Francesco, non mi ricordo più adesso, che parlavamo di Preso.
Sì,
e in effetti
sì.
Lui diceva che la parte più onerosa forse di tutto quanto il progetto è quella di riuscire a fare un tipo di interfacciamento, un tipo di user experience in modo che sia il più semplice possibile poi da configurare, altrimenti veramente è una cosa che puoi vendere solo a me, a te, a qualcun altro di quei disperati che ci ascoltano, perché altrimenti non è una cosa da come dicono mainstream, ecco.
No, ma soprattutto se io la vendo a te, tu mi dici: senti, ma perché me la devi vendere? Sul tuo blog c'è l'elenco dei componenti, gli schemi di montaggio.
Ah, certo, questo è un altro discorso.
Il codice, tu prendi, te la fai, te la modifichi. C'è qualche ascoltatore del podcast, ora non me lo ricordo, che ha preso il motore del mio bot e lo ha elaborato in maniera molto più funzionale per le esigenze sue.
Mm-hmm.
Quello che tu dici che è oneroso far sistemare, cioè fare la parte di user experience funzionante, secondo me è l'85% del progetto.
Sì.
Nel momento in cui tu hai una idea in testa e conosci un po' di tecnologia, farlo funzionare è tutto sommato banale. Cioè, davvero, io ho cominciato a usare MQTT una sera e la sera dopo avevo tutti i sensori che parlavano in MQTT con il Raspberry.
Sì, sì, sì. No, effettivamente poi, una volta che capisci il meccanismo, è tutto molto semplice. Però, ma lo vedo anche sulle cose che faccio io. Ci sono alcuni particolari. Per esempio, mi devo... scaricare una mappa da Google Maps, sì, ma se non hai l'API, la chiave API che ti danno facendo il tuo progetto, insomma, se lo do a mio padre o a mia nonna, chi
no,
gliela mette?
No, non riusciranno mai.
Cioè, è sempre lì il discorso.
Non ce la faranno mai perché noi siamo nerd e tutto il resto del mondo non lo è. Il resto del mondo è quello che usa le cose facili. Perché Facebook funziona così bene? Perché Facebook è facile. Perché vendono tanto gli iPhone? Perché gli iPhone, anche se costano cari, chiunque lo prenda in mano sa esattamente che cosa deve farci. Non le ultime funzionalità, perché non sono così intuitive, tipo il premere sul display per il force.
Mm-hmm.
Ma le cose basi le fai veramente guardandolo. Ecco, questo sistema può essere vendibile se diventa così. Cioè, tu compri le scatolette, accendi il Raspberry in qualche modo facile ti si collega con il telefono, ti fai l'app che configura il Raspberry, le schedine, inserisci gli ID, bla bla bla, e fa tutto quanto lui.
Sì, sono...
Questa cosa è difficile.
No, no, sono d'accordo. Però, allora, potrebbe anche essere vendibile ad installatori, perché, diciamoci la verità, non è che oggi, anche se volessi prendere un impianto d'allarme, anche niente di eccezionale, l'impianto d'allarme lo riesce ad installare così in 5 minuti uno che non ha mai visto un tubo di niente. Cioè,
l'impianto di allarme lo fa installare da chi installa gli impianti di allarme. Però sai cosa? Questo è un sistema che controlla la sensoristica di casa. Però per esempio ho parlato con un amico, tra l'altro sono diventati tutti quanti podcaster, quelli che seguo. Su Right Time Radio c'è un podcast nuovo che si chiama Snap, lui parla di architettura, lui fa l'architetto. E mi ha detto, senti, ma alla fine, per esempio, tu potresti farmi un sistema per me in una valigia, io lo porto a casa di qualcuno e gli dico, ti analizzo le temperature di casa.
Ah beh, sì,
lo lascio lì, funzionante, sulla sua wifi, ma con il mio router, quindi il routerino giallo fa da gateway,
sì.
Te lo lascio per una settimana, lui analizza tutto, me lo porto via e ti dico, guarda, c'è da fare questo lavoro qua, l'infisso non funziona bene là, eccetera, eccetera.
Sì, beh, quello è fattibile.
Però è un mercato molto di nicchia.
Eh beh, certo.
E quindi, secondo me, al momento il progetto ha alcuni plus che altri non hanno.
Mm.
E io li sponsorizzo tantissimo. Innanzitutto, il progetto non è dipendente da un servizio esterno, tranne Telegram. Ma ho visto, quando sono passato da Twitter a Telegram, che cambiare piattaforma di messaggistica è roba di una giornata di lavoro. Non è una roba drammatica. Non dipendo da... Tu ti ricordi cos'è che ha fatto Google prima di aver comprato Nest?
Sì. Come se lo ricordano tutti quelli che si avevano comprato l'altro termostato.
Ecco, che non funzionava più una mazza. Che poi, tra l'altro, non era solo il termostato. Era il termostato, l'apriporta di casa. Cioè, era insieme. Sì, e a un certo punto, certo, Google ha detto, ho spento i server. E non funzionava più una mazza. Qua funziona tutto. Cioè, se muore Telegram, cambi il sistema di messaggistica. Ne abbiamo parlato anche insieme sulla chat.
Sì.
Ti fai un'app che parla con MQTT, ti fai un server.
Sì,
è l'unico modo
esatto.
Che hai per comunicare verso casa senza aprire porte, perché questa è un'altra cosa a cui io tenevo tantissimo.
Mm-hmm.
Il sistema funziona senza aprire porte da internet verso l'interno. Così tu hai la rete al sicuro.
Sì, perché questa è un'altra di quelle cose per cui uno deve essere un pochino esperto, perché se hai un sistema
esatto.
O ti fai una VPN o ti devi aprire la porta, eccetera, eccetera. Quindi
e diventa un casino comunque.
Certo.
E poi non è facile, cioè tu pensa se io devo dire a mia mamma, senti, per spegnere l'antifurto, prima apri OpenVPN, poi fai connect, poi
sì.
Una volta che dice guarda sono connesso, allora apri quest'altra app e fai spegni l'antifurto.
Sì, ma quando...
E poi capita che la mamma non ha il 3G perché è in zona non coperta, è un casino.
Sì.
Ecco. E quindi è ovvio che per esempio per l'antifurto, se tu dai la wifi di casa tua alla mamma, la mamma si avvicina alla porta, il wifi prende e apre senza passare da Telegram.
Mm-hmm.
Questa cosa funziona. Ma per esempio ti eviti, cioè ti perdi tutte le notifiche.
Certo.
Se si apre la porta e tu sei fuori, in un qualche modo il messaggio deve arrivarti.
Mm-hmm.
Ovviamente se manca internet a casa non ti arriva, ma è un sistema tecnologico che si appoggia su internet. Se hai bisogno della sicurezza ti compri un altro router giallo, ci attacchi la chiavetta 3G e dici, senti, se manca la WAN vai sulla 3G. Forse lo fa lui anche in automatico. No, è una delle prove che non ho fatto. Ma secondo me se tu attacchi la WAN e lui c'ha la WAN, non usa il 3G. Se stacchi la WAN lui switcha sul 3G. Ho questa sensazione.
Sarebbe da provare, perché non è
sì.
non tutti lo fanno.
Però se secondo me funziona, oppure te lo fai manualmente, diciamo che automatico sarebbe comodo se ti manca internet mentre sei
fuori,
in vacanza.
Sì.
Un'altra cosa che ho sottolineato tantissimo è che io non sono quello del Google, chissà cosa impara da me se sa che a casa mia ci sono 24 gradi. Ma
Sì.
Google prende i miei 24 gradi, i tuoi 23, la mia curva della casa, la tua curva della casa, quella di altre 750 persone, fa dei soldi e a me vende dei prodotti e non mi riconosce niente. E a me questo già fa girare un po' le palle. Cioè io ti fornisco dei dati gratis, tu ci fai dei soldi, ma non mi ricompensi con niente. Perché sì, tu mi dai Gmail gratis e usi i miei dati per farmi funzionare Gmail. Sono d'accordo. Ma Nest, io Nest lo compro.
Certo, infatti.
E quindi questa cosa qua mi crea qualche difficoltà. Ho detto a tutti quanti, io non sono un oh Madonna, ci controllano tutti, perché secondo me ormai funziona così, bisogna fare poi una puntata a parte, ma è un argomento delicato al pari della guerra dei sistemi operativi.
Guarda.
No, quello che io penso è che se i dati li ho io, me li posso gestire io. Se li voglio dare fuori, sono consapevole che li do fuori, sono consapevole che in qualche modo qualcuno ci fa dei soldi sopra, perché ormai è il mondo dei dati, la gente ci fa i soldi sui dati degli altri.
Sì,
Cioè
sì,
tu
sì.
fai tanti soldi, quanti più dati altrui riesci a recuperare gratis. E quindi il plus del mio sistema è proprio che non apre porte sulla rete, quindi è sicuro sul perimetro. Non dà i dati in giro e non dipende da servizi terzi. Ovviamente, se io voglio farmi i grafici fatti bene con, non mi ricordo se c'è Adafruit forse, che ti fa quel servizio che ti fa tutti i grafici belli se gli passi i dati.
Sì, anche.
Tu dai a loro i dati gratis, loro li usano come vogliono e a te danno gratis
I
i
grafici,
grafici. È un
certo.
baratto. Ma secondo me non mi ci sono ancora messo. Se tu ti fai un servino web che usa qualche libreria grafica per analizzarti il database, funziona comunque.
Sì, beh, ovviamente. Lo stesso server
E
dove puoi
quindi.
mettere l'MQTT volendo.
Sì, è dove io ho il bot Telegram, il sistema di videosorveglianza, eccetera, eccetera. E tra l'altro consuma poco perché il sistema di videosorveglianza che confronta immagine per immagine sul Raspberry B, il primo, neanche il 2, occupa l'80% di CPU. È tanto, ma non è che va in saturazione e non ce la fa.
Certo.
E quindi al momento non è vendibile. Sto cercando di capire se c'è qualche modello di business, come ti dicevo prima, magari con i professionisti, non che lo installano, ma che lo usano loro per fare analisi. È interessante se un professionista va a casa di qualcuno, gli dice: senti, io ti misuro gli assorbimenti di corrente e ti dico se c'è qualche cosa che non va.
Guarda, questo sicuro, potrebbero essere due cose diverse, insomma, questo di analisi e quell'altro da vendere sempre ai professionisti, ma come si può dire, cioè già per comandare la casa, insomma, per trovare.
Sì, poi allora tieni conto che parlando con le persone alla Makerfair, tra l'altro io non ci volevo credere perché questo mondo, tu guarda chi c'è nel gruppo, guarda gli ascoltatori, guarda chi interagisce, non ci sono ragazze. Ok? È un mondo molto maschile questo.
Beh, vabbè, io ho una mia teoria, ma. Certo,
Aspetta, aspetta, si fermavano le ragazze a chiedermi.
ma perché? Perché le ragazze, quando arrivano in un gruppo di WhatsApp, Telegram o quello che vuoi che sia, vengono su, cioè la prima cosa è che vengono tacchinate subito. Guarda, mi ricordo le famose domande delle prime chat, sei m o f? Perché se sei m non ti parlo, se sei f possiamo parlare.
Da dove digit? Ecco.
The digit, esatto.
No, e comunque si sono fermate o delle ragazze da sole a chiedermi, oppure è passata una coppia, è stato bellissimo. Lui mi ha bellamente ignorato, lei lo ha fermato e si è fermata lei a chiedermi.
Che soddisfazione.
Cioè, la stessa scena che una ragazza fa quando passa davanti alla vetrina di un negozio, guarda che belle scarpe.
Esatto, sì sì.
Ma sulla mia casa domotica, mi ha fatto morire, è stato fantastico. ed è stata una cosa molto molto carina. E comunque ti dicevo, tra le varie cose che ci siamo detti per sulla possibilità di espansione, allora ho parlato con uno che mi parlava di campi e queste cose qua, e ho detto guarda, io stavo pensando di mettere il sensore di umidità nel terreno e poi attaccare un relè con la pompa che bagna le piante. Sì. Ma ha detto lascia perdere, perché i sensori che ti vendono durano 10 giorni.
Sì.
Sai perché?
Perché
fa l'effetto galvanico.
Sì, sì.
Ho parlato con Giorgio, uno degli ascoltatori, è quello che ci ha consigliato il router giallo. Mi ha detto che da qualche parte vendono i sensori di questo tipo a corrente alternata.
Ah,
non fa questo effetto e non ossida. Sì, e sì, ho imparato una cosa nuova. Ma per esempio, tu puoi espandere questo sistema in maniera, cioè con delle logiche non da intelligenza artificiale, perché non è intelligenza artificiale. Metti un sensore di pioggia, ce l'ho, tiri giù le tapparelle quelle motorizzate, hanno dei bottoncini. Metti in parallelo al bottoncino un relè e lui schiaccia il bottoncino.
Sì,
c'è
sì.
Vento, un anemometro, tiri sulle le tende.
Mm-mm-mm.
Piuttosto che, cioè, ormai, come dicevo a tutti quanti, il limite nostro sono le esigenze e la fantasia.
Sì, e la moneta.
Neanche più quello, perché i sensori costano poco.
No, i sensori costano poco, ma le tende, le tapparelle motorizzate costano ancora.
Beh, costano un sacco di soldi, vero? Ma le cose banali, fare un sistema che dia da mangiare ai pesci,
sì,
piuttosto
sì,
che mettere un sensore che metti sotto la lavatrice, sotto la lavastoviglie, per vedere se c'è la perdita d'acqua.
Questo sì, sì, sì.
È tutta roba che costa molto poco, si interfaccia a una velocità pazzesca, perché con l'MQTT io mi sono fatto, ora non l'ho ancora messo in produzione, ma tu fai il sistema che si iscrive ai vari topic dei vari sensori. Quando arriva il sensore dell'acquario, metti un bellissimo if: se è maggiore di 27 o se è minore di 24, mandami su WhatsApp un messaggio di allarme. Sono 4 righe e una variabile per evitare che ti mandi continuativamente il messaggio. Finito.
Ok, però lì ci starebbe il fatto che mi mandi il messaggio, ma io posso fare qualcosa dall'esterno. Dovrei mettere un relè sulla resistenza dell'acquario.
Allora, a te manda il messaggio perché magari la resistenza dell'acquario si è guastata. Mm-hmm. L'alternativa è che lei si guasta, tu non te ne accorgi e te ne accorgi quando i pesci muoiono. Se lui ti avvisa, tu sai che se sono le 10 del mattino loro senza il riscaldatore per una giornata reggono, mm-hmm, mentre torni ti compri la resistenza nuova e la
sì,
cambi.
Sì, sì, certo.
Oppure tu sei saggio, metti una seconda resistenza nell'acquario che tieni sempre spenta con un relè, se la temperatura scazza accendi l'altra.
Vabbè, cioè, ma tu sei troppo previdente, guarda, non è possibile.
Allora, io ho dei pesci che comprati costano 2,50 euro l'uno, ma io mi immagino chi compra il pesce pagliaccio che lo paga 80 euro. A parte che non è mai bello far morire un animale di cui ti stai prendendo cura, ma comunque c'è anche un certo costo. E quindi se lo salvi è meglio in un sacco di altre occasioni, cioè sì, è bene.
Per altri versi.
E quindi per esempio puoi fare, se non ti misuri l'umidità delle piante, ma sai che tendenzialmente le bagni con una pompa che si accende una volta al giorno per un minuto, tu metti il sensore nella vasca dove la pompa è a immersione, quando c'è poca acqua si ferma, perché sennò bruci la pompa.
Certo.
Cioè, di possibilità ne hai veramente tantissime. Di sensori ormai ce n'è una quantità. Cioè, io forse non li conosco neanche tutti.
Ma guarda, io ne ho di sensori. Io ne ho preso una busta da 50, ce ne sono di tutti i tipi dentro, devo provarli ancora.
Ecco, e quindi l'interfacciamento poi, una volta che hai capito come funziona la logica dello sketch, funziona. Cioè, è molto banale, ma secondo me anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di cose. Cioè, nel momento in cui io sono riuscito a far funzionare un sensore di temperatura con l'SHT30 oppure con il DHT22, quanto tempo ci va per farlo funzionare con, che caspita ne so, con un sensore di pioggia?
No,
Niente.
ma assolutamente. Cioè, la logica è quella, ma figurati, devi solo confrontarti con la libreria e capire come funziona la libreria, poi tutto il resto è pronto.
Viva, viva le librerie sempre, ora e sempre.
Grazie,
Sempre.
grazie, grazie signori che fate le librerie, grazie.
Verissimo. Non li ringraziamo mai abbastanza. Mai.
Altrimenti si campa a cavallo.
E comunque, per chiudere la questione MacRaffer, visto che un'ora che ne stiamo parlando, ho fatto l'application per quella di Roma.
Quindi sei bello carico, insomma.
Allora, l'application chiude il 15. È stata molto più complessa di quella di Torino perché, per esempio, mi hanno chiesto quanta corrente consumo, se ho bisogno di wifi, se genero io della radiofrequenza. Non ho capito perché il 5 GHz è scoraggiato. Ti dicono per cortesia, se fai qualche cosa, non farlo sui 5 GHz.
Forse
Quindi
perché non riescono a limitarlo, perché penetra molto più nelle
Ah,
strutture.
ecco. Io gli ho
Forse.
dovuto dire, guarda, uso un router mio a 2,4, quindi io genero della radiofrequenza in inglese, in italiano, insomma, è stata una roba. Il 15 chiude la call for Maker e vediamo quando mi rispondono. La Maker Faire mi pare l'ultimo o il penultimo weekend di ottobre.
Vabbè, ti risponderanno 10 giorni prima.
Sti cazzi. Scusa, forse sti non si poteva dire in un podcast, ma va bene lo stesso. No, per Roma devo prepararmi. Anzi, mi hanno anche persino chiesto se voglio fare un talk di un quarto d'ora presentando il progetto. Quindi devo anche prepararmi il talk. Insomma, se è interessante, per quelli che abitano da quelle parti, se poi ci vado, ovviamente darò le informazioni.
Sia mai che questa volta riesca ad andarci. Sono da quanti anni la fanno a MacRaffer a Roma? È dall'inizio che dico, ma l'anno prossimo ci vado.
Sai che forse hanno fatto prima la mini di Torino che quella di Roma?
Non so.
Secondo me è il terzo anno che la fanno. A meno che io non sia stato completamente fuori dal mondo,
Sì, ma 3 o 4 anni non sono tanti,
Perché quella di Torino so perfettamente che sono 5 anni, perché hanno intervistato Davide Gomba, che è uno dei referenti. Tra l'altro hanno fatto il servizio sul TG regionale del Piemonte e hanno filmato il banchetto di fianco a me a sinistra, il banchetto di fianco a me a destra e a me non mi hanno cagato neanche di striscio.
Aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa c'è nel banco di destra e di sinistra?
Allora, uno aveva, se non erro, un display multifunzione da mettere sul motorino, ma veramente un progetto banalissimo, e l'altro era un negozio di componenti di elettronica.
Beh, due progetti di sostanza li definirei.
Ecco, è passato persino il sindaco che mi è passato davanti e non mi ha filato di striscio,
E
niente.
so che tu di questo magari ne sei stato anche forse contento.
Abbastanza, ma la politica non rientra in questo podcast
No,
e non dirò nient'altro se non in presenza del mio avvocato.
no, è perché hai voluto evitare discussioni. Basta, c'è solo per
Esatto,
questo,
e
sì.
Esatto, c'era nella presentazione che girava di PowerPoint c'era Sindaco, no grazie. Comunque si incontrano genti particolari, eh? C'è quello che passa, che non ti guarda, che piglia le caramelle e se ne va. C'è quello che deve toccare tutto, anche se hai messo un cartello grosso così. Qua dentro c'è la 2:20, per cortesia, non toccare. I ragazzini che si fermano vedendo la casa delle bambole, e ti giuro, la prossima volta devo studiarmi che cosa dire ai bambini, perché non ero minimamente preparato. E, insomma, non è stato proprio banale. Mettiamola così. Comunque, tenere il banchetto per 10 ore di fila per due giorni non è semplice, né a livello fisico, perché ero morto, né a livello emotivo proprio. Lunedì ero senza voce.
Ma ebbe.
Insomma, però è stata una cosa molto, molto carina, e ho capito che il sistema piace.
Vedi.
E questa cosa è interessante.
Cioè, hai fatto una presentazione a un pubblico bello ampio e hai raccolto le sensazioni. Sì.
Poi tra l'altro era pubblico molto ben selezionato, perché questa gente viene perché è un po' patita di queste cose. Sì, sì. Mia sorella, che non gliene frega una mazza, non viene. Cioè, non è passata, sono passati i miei perché volevano vedere il lavoro, perché ho detto no, le prossime 2 settimane non ci possiamo né vedere né sentire perché non ho tempo. Secondo me sono passati per verificare se dicessi il vero oppure no.
E quando l'hanno visto hanno detto, caspita, è per questo non sei venuto per 2 settimane?
Mia mamma mi ha detto, abbiamo un figlio inventore e non lo sapevamo.
Sono soddisfazioni, Francesco, sono soddisfazioni.
Comunque, su tutta questa cosa ho capito un'altra cosa che mi era già abbastanza chiara nei tempi passati, ma che continua a essere molto valida. Io devo lavorare da solo. Sai quando tu scrivi sul curriculum spiccata predisposizione per il lavoro in team? No, io lavoro da solo e non dovete rompermi le scatole.
Ecco.
Perché io, se lavoro da solo, faccio tutto quello che devo fare. Ma se devo lavorare in team, la prima cosa che faccio è che non mi fido degli altri, e quindi faccio tutto quanto io sempre.
Conosco.
La seconda cosa è che gli altri se ne approfittano.
Ecco, infatti.
E da quando sono alle superiori, io facendo un istituto tecnico di elettronica, avevamo il laboratorio. Mm-hmm. Tutti quanti volevano stare con me nel gruppo di laboratorio. Tu sai perché?
Perché facevi tutto tu.
Uno. Due, perché il mio progetto era quello che funzionava sempre.
Ecco, vedi.
Quindi io prendevo 8 e loro anche.
E quello è il voto di ritorno, è il voto di scambio.
Sti cavoli, il voto di scambio. Non dico più parolacce, sennò dobbiamo mettere l'explicit, esatto, sulla puntata. No, è davvero... il progetto me lo sono fatto essenzialmente da solo. Ovviamente ho chiesto, ti ho coinvolto per alcune cose, ho chiesto su internet, mi sono informato, bla bla bla, ma la parte grossa me la sono pensata, sviluppata, l'ho fatta io, e devo essere sincero che se lavoro da solo lavoro molto meglio. Quello che manca è la condivisione di informazioni, cioè, per esempio, parlando con gli altri, ma non sul progetto, di altre cose, scopro cose che non sapevo. E questa cosa in effetti serve. Per esempio, io non riesco mai ad andare a sto cacchio di FabLab, ma le poche volte che ci ho avuto a che fare, la questione mi ha... Cioè, quando sono tornato a casa, sono tornato con un sacco di informazioni nuove. Perché le teste si focalizzano su alcuni argomenti, le metti insieme e fai il mix.
Sì, 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 sì. Ma guarda... andando ad una cosa un po' più a ritroso nel tempo, è lo stesso discorso su cui si basavano i club di fotografia o quei club di elettronica dove quelli della Apple avevano presentato i primi prototipi, sai, che facevano quelle riunioni di...
Si vedono chiaramente nel film, aspetta, cos'era, forse nei Pirati della Silicon Valley,
è probabile, sì,
o un altro film dove Wozniak e Jobs vanno a portare la loro scheda saldata a mano di Apple 1.
Sì, 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 sì. E lì, beh, è lo stesso. Poi, ovviamente, qualcosa ci ha dato internet, perché prima, se non andavi in queste riunioni, non avevi grandi possibilità di scambiare idee, pareri con altre persone. Adesso c'è internet, però ovviamente quando ti vedi tu per tu è diverso, no?
Eh sì. Secondo me funziona molto, molto meglio del leggersi i manuali.
Leggersi i manuali è l'ultima cosa da fare.
Allora, io per esempio ho imparato un sacco di cose leggendo i manuali quando sviluppavo in Access, leggendo i titoli dei capitoli. Ah, ma quindi si può fare questo? Ma sai quante cose? Tantissime. Perché se tu non sai che puoi fare quella cosa rossa, tu non cerchi Access rosso.
Certo.
Tu cerchi, io devo risolvere questo tipo di problema, porca miseria, come posso fare con il giallo, il verde e il blu? E poi c'è il rosso. Dici, ah, ma ce l'ha, ecco. Il manuale io lo uso per questo motivo, ma confrontarsi con le persone funziona persino molto più che col forum.
Sì, 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 per forza, ma beh, lì è una questione più diretta, quindi insomma funziona sicuramente meglio.
Però comunque devo essere sincero, se io devo farmi un progetto per me lo faccio da solo, perché io tendenzialmente non mi fido degli altri. Perché tutte le volte che mi sono dovuto fidare degli altri, anche al lavoro, quindi in ambito professionale, mi sono beccato il padulo in tasca.
Bene, ho capito.
Sono stato sufficientemente fine.
Sei stato molto clean, poi proprio pulitissimo.
Perfetto. Boh, abbiamo parlato un'ora e un quarto quasi di Maker Faire.
Mi sa che...
Hai altre domande, altri dubbi a cui magari io non ho pensato.
Aspetta,
perché...
Allora, guarda, giusto qualche minuto. Le domande
dica.
Invece che ti sono state fatte, oppure qualcuno che ti ha chiesto qualcosa in più, tipo, ma si potrebbe mettere anche questo, è qualcosa di... interessante, cioè, perché magari qualcuno spara anche cavolate di fantascienza, ma qualcosa di che uno dice ah cazzo,
allora,
in effetti.
Allora, dunque, innanzitutto ti dico che ho dato due consigli professionali che avrei potuto dare tranquillamente a pagamento a due persone su Sigfox. Nessuno conosce Sigfox.
Che figa.
C'era questo qua che di mestiere fa gestisce dei campi, e diceva io vorrei dei sensori di temperatura nei campi e di umidità per sapere come va l'aria nelle singole zone, ma con la SIM mi costa troppi soldi.
Vabbè, lì...
e consuma troppa batteria. E gli ho detto, senti, ma cercati Sigfox. Un altro che ha detto, devo mettere dei sensori sparsi di qua, di là, di su, di giù, ma devono essere a batteria e me li devo dimenticare là. E usa Sigfox. Niente, la gente non conosce né Sigfox né Lora.
Infatti, è quello che pensavo io.
Niente, niente. E poi, allora, dunque, una coppia mi ha chiesto se questa cosa si poteva implementare in una specie di residence per capire se le persone sono in camera oppure no, e variare il condizionatore in modo tale da non consumare una marea di corrente, perché tanta gente quando va in vacanza... La mattina esce, piazza il condizionatore a 15 per tornare con la certo. Con la camera fresca. E per il gestore è un costo pazzesco.
Sì, sì, sì.
Perché
sì.
Il condizionatore consuma 1,5 kW in continuo. Cioè è una roba bestiale.
Io a quelle persone lì li farei pagare un bel tot al ritorno.
No, ma davvero sarebbe, secondo me, da mettere un contatore di quanto stai consumando e... Io ti dico, tu hai compreso questo tipo di consumo, però a livello del turismo non è percepito.
Lo so. Però comunque c'è un sacco di gente che lo fa e a me mi fanno girare anche le scatole.
Sì, ma perché uno non è una roba molto adatta alla natura e all'ambiente. Tenere un condizionatore a 15 gradi è folle anche se sei dentro.
Esatto.
Cioè, secondo me dovrebbero, per esempio, fare in modo che la temperatura del condizionatore non sia regolata da un termostato, manuale della persona che va e sceglie, ma sia gestita centralmente con fuori ci sono 28 gradi, dentro te ne metto 3 in meno e deumidifico e basta.
Certo.
Comunque è un discorso poi molto più ampio, ma è una cosa che mi hanno chiesto. Altre domande strane? No, perché nessuno è venuto a farmi domande troppo particolari. C'è tanta gente che mi ha detto: senti, ma io che non so niente posso realizzarlo? E io ho detto: guarda, non è così banale partire da zero, anche per esempio accendere e accedere a un Raspberry, se non l'hai mai fatto. Devi conoscere un attimo le basi di Linux, devi sapere che cosa vuol dire scrivere una immagine, cioè ora è molto semplice, però madonna, cioè se io dovessi dare questa cosa in mano a mia sorella non sarebbe capace.
Ma è comprensibile, voglio dire, non è...
Sì, è una cosa molto tecnica, molto tecnologica, e questa cosa qua crea comunque uno scalino all'accesso enorme, è per quello che chi vende perché ha le cose fatte facili.
Sì, esatto. Bene. Senti, allora, siamo arrivati a un bel po' di tempo. Quanto siamo? Stiamo
a un'ora e un quarto.
Diciamo che siamo nel giusto, più o meno. Facciamo così, chiudiamo questa parte di Maker Faire e diamoci ai cazzilli. Che lo sai?
No, ho un aneddoto.
hai un nanetto, come diceva Frassica.
Esatto.
Una volta.
Allora,
vai.
Allora, anticipo una cosa che diremo tra un attimo. Stiamo rivedendo i gruppi Telegram. Abbiamo fatto un gruppo specifico per postare solo i cazzilli. Così è più facile per tutti cercarlo. Certo. Il gruppo l'ho chiamato GK underscore cazzilli. Ho fatto l'errore di mettere un link cercabile. Questo gruppo è attivo da un po', ci siamo io e te, e basta, perché ancora non l'abbiamo pubblicato. Si è iscritto uno, che secondo me aveva 13 anni, e mi ha chiesto, anzi, ha detto ciao nel gruppo. Gli ho risposto, ho detto: senti, guarda, questo gruppo non è attivo. Mi ha aperto una chat privata.
Ma aspetta, però detto... la prima cosa a me quello che ha stupito è scritto: sai, questo gruppo non è attivo. Come mai? Cazzo, tu c'è, ma che cosa vuoi?
Se ti dico che non è attivo, non è attivo. Boh. Mi ha aperto una chat privata e mi ha detto: senti, ma in questo gruppo si può parlare di sesso? io ti giuro. Allora, va bene, che cazzino può portare a... Però mi sono ribaltato, ma proprio ribaltato.
Oh,
e ho pensato, madonna, questi genitori che lasciano i bambini su internet così. Vabbè, comunque, è bloccato tutto, lui non ha più chiesto niente. Boh, chiuso. Procediamo con i cazzini, che poi parliamo delle novità Telegram.
Sì. Allora, cazzillo number one che volevamo, di cui forse avevamo già parlato, però non mi ricordo. Comunque, abbiamo comprato con i soldi venuti fuori da donazioni e link sponsorizzati, eccetera, eccetera, un simpatico affarino che si chiama M5 Stack, che è basato su un ESP32 e che integra in una sua bella scatoletta un display a colori, tre bottoni e anche una piccola batteria che gli consente di lavorare per un tot di minuti senza la corrente.
E sempre se arriva saldato bene.
Stendiamo un velo pietoso sul fatto che non funzionava perché praticamente le saldature della batteria c'era un corto proprio di quelli globali e ho dovuto prendere la lente di ingrandimento per capire dove fosse. Gliel'ho scritto però che non si poteva usare, cioè non si può, il loro controllo di qualità c'ha qualche pecca da qualche parte. Comunque, ci ho fatto un progettino e ci faremo una puntata di Non credo di un'ora, perché comunque è una spiegazione abbastanza rapida, però magari una puntata ci va, ci passa. E questo era...
Tu non lo sai quante domande ti posso fare io, quindi diventerà di 2 ore e 40.
Ok, vabbè, mi preparo psicologicamente.
Bravo.
Niente, quindi nella prossima puntata metteremo anche su magari il link per vedere dove prenderlo, quali sono le varie possibilità, perché ha tantissimi accessori. Funziona un po' sulla logica delle shield di Arduino, cioè quelle che fare uno stack di varie cose, cioè metterle impilate una sopra l'altra e farle funzionare con un unico microcontrollore. Molto...
Vorrei aggiungere un dettaglio, scusa se ti interrompo. Hanno fatto la scatoletta versione compatibile Lego.
È vero.
Quindi voi potete mettere questa schedina con il display sopra una costruzione Lego o Lego Technic e farvi il vostro Mindstorm senza spendere i milioni della scatola di Mindstorm. Chiudo la parentesi, se no vado a comprarlo.
I milioni di milioni. Allora, per far venire la sete a qualcuno, vi dico che su questo microcontrollore io ci ho provato un nuovo... Oddio, microcontrollore, questo è basato sull'ESP32, quindi vuol dire che anche sull'ESP32... non esattamente l'M5, ci si può fare la stessa cosa. Comunque c'è un interessantissimo firmware, come posso dire, multiplo, nel senso che è un firmware che ha la possibilità di far girare tanti progetti. La stazione meteo, ho dentro un oscilloscopio, ho dentro la web radio, insomma...
Ah, me l'hai fatto vedere!
Guarda, ed è veramente, veramente interessante.
Metti il link nelle note dell'episodio e facciamo la sponsorizzazione manuale. Se comprate la scheda per metterci quella a fare, ci date anche 50 centesimi.
Quasi, ma forse anche meno. Comunque, è molto... carino, perché sostanzialmente non ha grandi come posso dire, novità, però è tutto bello chiuso nel suo pacchetto, ha tutto quello che serve, ha un microfono, ha una capsula per fare i suoni, ha il display, ha i pulsanti, insomma c'è tutto quello che occorre per fare dei bei prototipi, progettini pronti all'uso, anche da dare in mano a qualcuno che non è esattamente pratico. Quindi ne parleremo magari un pochino più approfonditamente alla prossima. Bene, per passare invece ad altri cazzilli, Francesco, questo delle scatole da passare, questo sito per le tagliatori laser,
box.py, come se fosse Python. Tu lo apri, loro ti forniscono un'interfaccina grezza, grezzissima, dove tu scegli, senti, che tipo di scatola vuoi. Una scatola normale, apri il menu e ti dice: voglio una scatola completamente chiusa, ne voglio una con gli angoli arrotondati, la voglio chiusa ma con i fori per il montaggio, la voglio con il coperchio, ci sono le immaginine, voi cliccate che tipo di scatola volete, gli date le misure, gli date il formato del file, vi scarica il file, andate da Leroy Merlin, a Torino c'è, gli portate il file e loro vi tagliano la scatola sul compensato. Signori, è una figata pazzesca.
Io vi consiglio di andare direttamente alla sezione Boxes with Flex, perché lì veramente si scatena il panico. Io adesso mi compro...
Ah, quelli lì tipo scrigno. Fanno tanti piccoli tagli da rendere il legno flessibile.
Esatto. Allora, quindi io qui adesso... Poi sono io quello che ti fa spendere. Adesso o mi compro un tagliatore laser, o devo far aprire un negozio Leroy Merlin qua vicino. Non lo so, vedi tu cosa dobbiamo fare.
Ma magari hai un FabLab da quelle parti che te lo taglia.
No, FabLab da queste parti sono tutti fighetti.
Mannaggia. No, perché davvero ci sono delle scatoline che sono veramente carine. Ma io stavo seriamente pensando di provarne una e di andare a farmela tagliare, perché allora Alphablab hanno come si chiama? Se tu ti iscrivi, la macchinetta costa, mi pare, 1 euro al minuto di utilizzo, ma devi sapere come si usa.
Certo.
E non è così banale. Mentre se si va dall'Eroi, loro in base al disegno si calcolano il tempo, ti fanno l'offerta e ti danno i pezzi di compensato tagliati. E i pezzi di compensato tagliati al laser sono bellissimi con quel loro bordino
Sì,
scuro.
bruciacchiato, sì. Bello,
È proprio bello.
mi piace molto la questione, mi piace molto. Bella, 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 bella. Passiamo al successivo.
Alla
Ah,
libreria Ansia. Allora,
dai.
ho trovato questa libreria, non l'ho provata, però è molto libreria Ansia. Voi caricate questa libreria Python su Raspberry, fate partire il programma che fate con questa libreria, il programma accede alla telecamera e vi fa il riconoscimento facciale di tutto quello che vede, in tempo reale.
Però devo dire che
Attenzione, se voi gli fornite un database di facce, e ci sono, l'ho scoperto, ma non lo sapevo, pubblici dei database di facce famose.
ah, ok.
Che questa cosa qua fa in modo che riconosce anche le persone, ti dice se è maschio o se è femmina, un sacco di roba.
Bello, molto interessante. Soprattutto se poi riesci a metterci dentro le facce di casa tua e gli fai.
E metti caso che riesci a fare la videosorveglianza con guarda, è entrato tuo fratello, non far scattare l'allarme.
Esatto.
Secondo me è da provare e ci fa capire quanto sia diventato semplice il riconoscimento facciale.
Eh sì. Allora, aspetta, dammi un secondo che sto rispondendo a mia figlia che mi sta chiamando sul cellulare, perché probabilmente
Ah, io pensavo fosse la chiamata di reperibilità e invece no, è la reperibilità da padre. Ma tua figlia ha finito scuola, no? Ieri.
sì, no, oggi credo che sia l'ultimo giorno, credo, non so.
Ah, oggi? Dalle mie parti era ieri.
Ah, no, beh, qua siamo un po' più lunghi, perché qua prendiamo più vacanze.
Ah.
Senti, allora, proposta da Enrico c'è
Allora,
OpenSignal.
Enrico nel podcast ci ha proposto quest'app che funziona su iPhone e su Android, che non fa altro che fare un archivio di quanto prendono i gestori di telefonia nelle varie parti. Tu prendi l'app, la installi, lei, presa la localizzazione, presa la potenza del segnale, li manda a un server e sulla mappa c'è scritto per ogni operatore qual è la copertura in ogni singola zona dove tu sei passato.
Ok, interessante.
È interessante per capire se, per esempio, vado in vacanza là, chissà se tre prende, oppure devo cambiare casa, e attenzione, non è una stupidata, sono andato in posti dove degli amici vivono e lì non prende niente se non tipo weed.
Io però mi ricordo, cioè, capisco perché era venuta fuori questa cosa qua, perché qualcuno doveva venire in vacanza in Sardegna e gli avevano detto che qua praticamente non avevamo neanche, non usavamo neanche i cellulari, praticamente. Cioè abbia, no,
Esagerati, no, no,
no,
no, no, dai.
ti giuro, noi scriviamo ancora sulla pelle delle pecore, la carta pecora facciamo noi qui, non abbiamo niente. La tecnologia
E
qua.
con il piccione li fate viaggiare. Allora, io sono stato in Sardegna l'anno scorso, l'estate scorsa. Devo essere sincero, sulle spiagge copertura poca o molto poca. Per il resto prende. Ma la cosa bella è che prende fino a 100 metri dalla spiaggia. Quindi dove parcheggi la macchina prende, vai al mare e non prende più. Ho
Io.
avuto difficoltà perché non ho potuto scaricarmi l'ebook al mare.
Ecco, vedi, quello è un casino.
È un casino, ma tu pensa allora, se ci fosse una buona copertura, tu pensa che pubblicità di foto avrebbero determinate spiagge?
Tu pensa alla
Su
folla che.
Instagram, su Facebook.
Ma tu
Ah, beh,
pensa alla
certo, è la
folla.
folla, c'è.
La folla che arriverebbe, dai, lasciamo un po'.
No, no, la folla non arriva perché c'è internet, dai.
Ma allora. Due cose, io vi prego, allora, due cose. Allora, se volete una zona incontaminata, non spaccate le uova quando se non c'è il 4G. Cioè, se volete andare a fare il trekking in una gola a Gorroppu dove praticamente non ci passa manco la capra e voi volete andare lì a fare il trekking, per favore non chiedete che ci sia il 4G in mezzo al nulla, cioè come se nel deserto del Nevada o nel Sahara volete il 4G, abbiate pazienza, è così, accettatelo, cioè tornate quando finite il trekking, tornate in una zona popolata, perché tra l'altro lì dove volete andare non ci campa nessuno, dove probabilmente la Telecom o chi per lui non ha interesse a portare il segnale. Quando poi tornate nel vostro giaciglio, scaricate le foto, fate i selfie, tutto quello che volete. E seconda cosa, io vi prego, cioè lo sapete, so che voi cari turisti volete venire qui ma non volete stare da soli, però sulla spiaggia, quando vedete un'unica famiglia nel raggio di 5 km di spiaggia libera
rido perché è vero.
Cioè, quella famiglia lì, che magari sarda, è abituata al suo spazio. Ci sono 2,5 km da una parte, 2,5 km dall'altra. Io vi prego, non attaccatevi a loro. A loro non interessa quello che dite voi e a voi non interessa quello che dicono loro. Fate 10 passi, state meglio tutti. Stiamo meglio tutti, lo so, è così. Purtroppo questa cosa la dovevo dire. Vabbè, l'ho detta.
Bene, chiudiamo la parte turistica della Sardegna con mangiate le cozze della varietà sarda perché sono buone.
Guarda, ci sono due varietà, ci sono quelle di Oristano, poi ci sono quelle di Olbia.
Le Nieddidas, come si pronunciano non l'ho ancora capito, però sono troppo buone.
No, Nieddidas.
Ecco, vedi che inverto la D e la T.
Però è scritto così, Nieddidas.
E poi se andate in Sardegna mangiate tutto quello che è sardo, perché hanno delle cose, anche i formaggi quelli che hanno la faccia strana, assaggiate anche quelli. Quello con i vermi non ce l'ho fatta, ma il tipo che è venuto a propormi il pezzo di formaggio che mi ha venduto con la bilancia a bilanciere che teneva nel baule della macchina, i formaggi erano buonissimi.
E se si ferma anche George Clooney a comprare dal tizio con il furgone la bilancia con i due piatti, vuol dire che ci si può anche fermare, anche la gente normale ci si può fermare, insomma.
No, è proprio buono, e poi davvero, mangiate sardo. Aspetta, cosa sono, com'è che si chiama quel dolce con il miele sopra? Le Seadas?
Esatto.
Madonna, le Seadas. Scusate, sto rivangando la vacanza sarda e sto rivangando le bontà che ho mangiato.
Sì. Ci sono delle cose, come si può dire, imperdibili.
Sì, e tra l'altro cose che qua davvero non si trovano, ma neanche morti. Cioè, non è che dici, vado nel negozio sardo, no, è un'altra cosa, punto.
Va bene, comunque, dai.
Bene, allora, sei tu il conduttore.
Sì, ma guarda.
Vada.
Sì, no, va bene, allora.
Vadi, conduttore, vadi.
Vadi, sì. Bene, allora, dicevamo, saltiamo varie cose perché abbiamo già raggiunto un limite e ho una chiamata sotto a cui devo rispondere purtroppo, e quindi passiamo il rinnovo dei canali alla prossima puntata.
Va bene, okay.
Ringraziamo tutti quei pochi ascoltatori che ci sono rimasti. Promettiamo di rispettare un attimino la frequenza solita del podcast. Noi ci proviamo, però è veramente difficile, almeno per noi, per il lavoro, eccetera, trovare e sincronizzare questa oretta, 2 ore che ci vogliono per fare il podcast.
Soprattutto perché riusciamo a farlo il sabato mattina, e se succede qualche cosa il sabato mattina si va al sabato dopo. Sì. E le settimane del mese sono 4, e saltare 4 settimane è un lampo.
Sì. Troverete tutte i riferimenti delle cose di cui abbiamo parlato nelle note della puntata, questo è sicuro. I contatti sono sempre quelli, ci trovate su Twitter, su Twitter via mail, sul sito, insomma sapete esattamente come poterci pingare, come direbbe qualcuno.
Su Telegram ci trovate di più.
Beh, su Telegram praticamente, soprattutto se ci taggate, praticamente ci fate arrivare la notifica sull'orologio, quindi sicuramente sappiamo che ci state cercando. Quindi,
esatto, esatto.
Ma non abusatene, perché poi alla fine c'è gente che è meglio perdere che trovare. Comunque, lasciamo perdere le polemiche varie. Vi saluto da questa Sardegna un po' freddolosa, saremo sì e no a 26-27 gradi. Non so, Francesco, da te com'è il tempo?
Da me sono 3 settimane che piove tutto il giorno, tutti i giorni, tranne oggi che c'è il sole, quindi viva viva il sole. Comunque, tendenzialmente ne ho le palle fradice, perché non se ne può più. Ma la cosa bella è che sarà bello solo oggi, da domani piove tutta la settimana, vado a comprarmi una canoa e dei remi.
Che figata. Bene, grazie a tutti e a risentirci alla prossima puntata.
Ciao ciao.